Ciao.
Ecco, dico sempre ai nostri ospiti, ricordate che siete in radio, ci fa molto piacere, salute, se salutate sorridendo e sventolando le manine, ma bisogna farvi sentire.
Parlare.
No, in realtà siamo anche in video adesso, quindi potete anche salutare a casa in questo modo. Brave, esattamente così.
E invece poi domani sera ci sarà il progetto Parallel 41, una performance di Barbara De Dominicis, che tra l'altro è già stata qui ospite a MAPS insieme a Giulia Kent. E salutiamo Barbara che è di là.
Ciao, buongiorno.
Ciao, buon pomeriggio.
Non sto sorridendo, eh?
Non sorride perché è allergica. Come me, Barbara, esatto. Abbiamo parlato di allergeni e di sistema immunitario fino a prima. Pensa un po'. Sembra che qua si parla solo di musica, in realtà. Come Medicina 33. Bene, allora, io ricordo di nuovo i nostri contatti. Magari se avete domande da fare ai nostri ospiti, diretta chiocciola radiocittadelcapo.it e 348-7649-289.
Partiamo magari parlando della serata di questa sera, visto che è Butterfly Flight, volevamo sapere un po' di più, tra l'altro già la strumentazione mi sembra abbastanza particolare, non siete riusciti a portare il clavicembalo qui oggi.
No, è un po' impegnativo, ce l'ho in macchina, ma sai, portarlo qui dentro era un po' difficile.
Clavicembalo e poi?
Clavicembalo, viola da gamba, fagotto, live electronics e campioni di battiti d'ali di farfalla.
Di cui abbiamo poi degli esempi.
Abbiamo faremo degli esempi, sì.
E voci.
E voci.
Allora, io partirei dalla viola da gamba, visto che è uno strumento desueto che si usa, però è tanto bello. E vogliamo sapere come mai è entrata la viola da gamba in questo progetto.
La viola da gamba è entrata perché è uno strumento, innanzitutto, che ha un suono ancestrale. È uno strumento particolare, ha 7 corde, quindi ha anche un'estensione molto ampia rispetto, non so, magari a un violoncello. E poi perché questo progetto qui si sviluppa parallelamente sia con la musica, diciamo, elettronica, gli strumenti elettronici e la musica barocca. Quindi la viola da gamba,
certo,
proprio è
uno dei simboli.
Sì.
Chiaro. Potete usare anche una ghironda, però, accidenti.
La
però
ghironda.
Era
prossima
dura
volta.
Da prossima volta, che è anche più piccola del clavicembalo, quindi sì, insomma più trasportabile. Quindi la prossima volta avremo viola da gamba e ghironda, qua la prendo come una promessa.
Okay.
E invece poi è abbastanza curioso anche l'idea di campionare i battiti di ali farfalle. Io ogni volta che penso ai battiti delle ali di farfalle penso al famoso paradosso per cui una farfalla batte le ali da una parte del mondo e dall'altra parte del mondo avviene un uragano.
Infatti,
un modo comodo per poter spiegare un sacco di sfighe volendo, però volevo sapere come mai era venuta fuori questa cosa e soprattutto come si campionano i battiti di ali farfalle.
Allora, questa cosa è nata da una registrazione che ho effettuato all'Oasi delle Farfalle di Milano. Praticamente sono andata lì e mi sono accorta che potevo effettuare una registrazione con un semplice registratore abbastanza potente e ho inseguito queste farfalle una sera. Dopodiché
poi è tornata e ha detto: cosa hai fatto? Sono andata a farfalle questa sera e
esatto,
hanno picchiata. Poi
sono tornata a casa con un tesoro prezioso e circa un anno fa. Dopodiché sono venute fuori un po' di idee così. E la cosa curiosa, a parte che la farfalla è un animale incredibile per la sua mutazione, che cambia struttura, cambia anche gli organi alla fine della sua vita. E poi mi sono persa, cosa volevo dire?
Che sei andata a casa?
Praticamente le farfalle hanno un battito d'ali, ogni farfalla ha un suo battito d'ala. E
ogni specie o ogni
ritmo?
Esemplare?
Ogni specie.
Adesso magari tu di entomologia ne sai fino a un certo punto, giustamente.
Specie,
ogni specie
ha una sua caratteristica ritmica.
Uh-huh.
E alcune cose ricordano, non so, alcuni passaggi delle tabla indiane o percussioni brasiliane, però tutto fatto molto piccolino, soffice.
E certo, sì, anche perché voglio dire, io non immaginavo neanche che, cioè è ovvio
che
un suono. Esatto, cioè voglio dire, qualsiasi corpo scosso provoca un suono, ma le ali farfalla sono
impercettibili.
Sì, in realtà in uno spazio in natura è già un po' più complicato, però se ti volano vicino lo senti. È pazzesco.
Cos'è l'Oasi delle Farfalle?
È uno spazio all'interno di un parco dove c'è un microclima tropicale e dove lì crescono le farfalle, le crisalidi, le pupe, puoi vedere tutte le varie fasi, dove vanno i bambini, i vecchietti, gli appassionati.
Certo,
e
vero,
chi va a farfalle come...
Esatto, e chi con un enorme registratore...
E anche con l'erretino.
Senza retino.
Ma sentite, questa sera l'anteprima del progetto, da quant'è che ci state lavorando?
Da 2 mesi, 3 mesi.
Insieme 3 mesi, poi...
Sì.
E che metodo vi siete dati, insomma, per arrivare a costruire la musica, arrivare al progetto, alla fine del progetto?
Siamo partite dalle basi che ci ha dato Federica, quindi queste basi elettroniche, campionate oppure solo i battiti d'ala così come erano, e da lì noi abbiamo avuto un po' alcune idee su musiche che potevano eventualmente avere una sorta di legame con quel ritmo, poi anche eventualmente anche con la melodia, perché comunque Federica poi sopra aveva già pensato anche alcune melodie da lei composte, tra l'altro molto belle, e quindi dopo da lì noi, seguendo quello che è il nostro repertorio, perché noi facciamo tutt'altro, quindi musica antica, abbiamo pensato, beh, forse invece questa cosa ci sta, quindi non so, musiche anche appunto di repertorio antico. C'è un brano per esempio che ricorda proprio nel modo in cui è costruito per esempio il battito d'ali dei Moscerini, e quindi da lì siamo riusciti a fare questo legame tra il battito d'ali delle farfalle e invece una specie di simbologia musicale, insomma, antica, ecco.
E le voci come vengono usate invece nello spettacolo?
Le voci in maniera assolutamente selvaggia, per quanto mi riguarda.
Cioè, poi, nel senso, ci sono dei motivi che ritornano all'interno, delle melodie che ritornano cantate con la voce e con le parole, oppure sono proprio voci
no,
usate?
Cioè, la voce è usata come in parte narrazione e in parte anche come lirico, diciamo, come canzone. C'è un brano che facciamo anche a due voci dove Valeria...
Sì, faccio un controcanto sopra la sua melodia e c'è comunque un testo,
sì.
Okay. Con un
sì,
significato, sì. Che è il testo che puoi anche dire, no? Qual è? Penso, no?
Ce lo puoi svelare?
No, se poi ci devi uccidere alla fine
no,
della puntata, no.
Infatti,
eh.
non lo svelo.
Okay. Abbiamo rischiato la morte così. Vuoi stare attento, John, che qua. Allora, prima parlavate di tablas e ritmi, diciamo, brasiliani. Effettivamente sono quelli che poi sono venuti fuori, oppure erano, che sono venuti fuori, oppure erano una suggestione?
No, sono suggestioni, perché il lavoro è assolutamente... cioè ha perso, non ha quella leggerezza del battito d'ali delle farfalle, nel senso che per arrivare a quella cosa lì noi siamo passati attraverso una sorta di divina commedia dalle parti basse, quindi questo progetto qui è molto tosto, ecco, è pieno di passione, amore, abbandono, gioia, è intenso.
Allora, abbiamo qua un CD che mi hai dato, sì. E adesso tu mi guiderai nella proposizione di questo. Allora, abbiamo un Butterfly Back come prima traccia.
Sì, ecco, quello è una traccia con battiti di farfalle modificate, e sopra poi dal vivo suoneranno una allemanda di Bach.
Bene, proviamo a sentire.
Parte dopo 20 secondi a questa traccia, quindi possiamo andare un po' avanti.
Sì, sì, l'avevo già posizionata in realtà.
Ok, ottimo.
Wow.
Thank you.
Questo è un esempio di una base che questo progetto porta questa sera alle 21.30 al Museo della Musica. Quello che state ascoltando sono battiti d'ali di farfalle modificati attraverso filtri e onde e cose di questo tipo.
Esattamente.
Ecco, è bello perché ricorda moltissimo anche come suono alcune cose di elettronica molto estrema. Mi sono venute in mente le ultime cose di Otecre, per esempio, come tipo di...
Non conosco.
Iotecre? È una band su Warp che è sempre stata un po' avanti per quanto riguarda anche una volontà di destrutturare l'elettronica, quindi non stiamo parlando di una cassa in quattro per intenderci, ma di qualcosa di un pochino più complesso. Quindi su questa base praticamente poi ci saranno le parte delle tue melodie che hai già strutturato e sulle quali poi le tue compagne di avventura hanno lavorato.
Esattamente. Più avanti ci sono anche dei campioni reali di battito d'ali, eventualmente se...
Sì, dai, proviamo a sentirli.
La traccia numero 2, per esempio.
La 2
è il moscerino.
È il moscerino.
Esatto, invece la traccia numero 3, che si intitola Butterfly, secondo me potrebbe essere quella.
Esatto.
È quella?
Sì.
E poi qua le farfalle si mettono a suonare la chitarra slide. Esatto. Sono molto brave. Brave queste farfalle. Accidenti, è incredibile.
Ma c'è una curiosità mia: questo era un loop o andavano loro a tempo così?
No, questo sono, è un loop.
È un loop di pochi secondi,
sì,
ripetuto. Ok.
Però ce ne sono di vari tipi e veramente sono incredibili. Questo sembra un giro di tavola, sicuramente.
Ma tu come facevi a sapere questa cosa?
Che cosa?
Beh, questo fatto delle ali delle farfalle. Adesso mica dirai che tutti quanti sanno che hanno questo tipo di battito.
No,
e
una,
che...
cioè una mia, una, così, scoperta.
È una scoperta.
Poi ne ho parlato con un entomologo e mi ha detto: può essere questa cosa, può essere. Non sono mai stati fatti gli studi su questa cosa.
Beh, buono. Siamo contenti. Ieri hanno lanciato in tutto il mondo la vita, la cellula che si autoriproduce. Noi oggi invece qui a MAPS parliamo della scoperta. È nostra, anzi è sua, ma noi l'abbiamo fatto da megafono. Questa cosa questa sera, ricordiamo, al Museo della Musica alle 21.30 per questo Butterfly's Flight.
Parliamo invece anche con Barbara della giornata di domani. Domani stesso orario, immagino, sì. Ora,
sì.
Sabato 22 maggio, stesso posto. Il progetto invece si chiama Parallel 41. Ci sarà con te anche Giulia Kent. Di cosa si tratta invece questo progetto?
Assolutamente, Giulia è parte fondante del progetto e lo svela il nome. In realtà il Parallelo 41, senza fare troppi sforzi di fantasia, è quello che congiunge con un po' di forzature Napoli e New York. E noi stiamo cercando, insieme alla collaborazione di Davide Lonardi, che documenta tutta la parte visiva del nostro piccolo, lungo, breve, disordinato e storto viaggio, stiamo tentando di costruire un disco, se così vogliamo chiamarlo, assecondando un po' quello che accade nei luoghi in maniera del tutto naturale e abbastanza spontanea, nel senso che noi scegliamo un posto in cui ci porta in teoria un concerto, oppure insomma in quel momento Giulia in Europa piuttosto che io sono negli Stati Uniti, e possiamo riunirci e fare una sessione di registrazione che si basa sull'improvvisazione, ecco.
E come è nato, diciamo, l'idea di fare un progetto assieme?
Ma Giulia ed io ci siamo conosciute quasi 2 anni fa. In realtà è stata una di quelle conoscenze assolutamente virtuali. Noi ci siamo viste una mattina a Venezia e il giorno dopo eravamo a suonare in un teatro a Catania. Abbiamo scelto di fare un lavoro di questo tipo, cioè totalmente estemporaneo, spontaneo, tentando di lasciare questa magia e questa freschezza di un rapporto che innanzitutto è ovviamente umano, perché non puoi trovarti a costruire delle musiche che non preesistono e che non esistono se non c'è una sorta di feeling, che poi questa cosa può essere attrazione, repulsione, carnalità piuttosto che qualcosa di estremamente astratto. Questo si modifica di volta in volta. Il luogo ha una parte fondante assolutamente nel nostro
Senti,
viaggetto.
Appunto, visto che il luogo ha una parte fondante, mi chiedo cosa succede poi quando, partendo da una base di improvvisazione, si decide di fissare qualcosa. Qual è l'impressione che si ha? Nel senso che ovviamente l'improvvisazione è stata spessissimo fissata e per sempre su supporto, però che tipo di relazione avete poi con quel tipo di improvvisazione? E altra cosa, evidentemente ci saranno stati dei momenti in cui vi siete sentiti più in affinità e avete quindi, diciamo, detto proprio in soldoni, suonato musica alle vostre orecchie più bella, più efficace, più sentita di altre. Ecco, tutto questo in rapporto poi al fissare questa cosa su un supporto, come viene visto da voi due e anche ovviamente dalla terza persona coinvolta?
Certo, in realtà è una scelta abbastanza conflittuale, in quanto, come tu stesso mi suggerisci, forse non ha grande senso fermare su supporto qualcosa che per sua stessa natura, così come abbiamo detto, dovrebbe consumarsi nel farsi. Però abbiamo deciso di farlo ugualmente, lasciando le sessioni interamente come sono. Quindi noi non interverremo su un editing, misseremo, aggiusteremo i livelli, sceglieremo il materiale che ormai è tanto, ne abbiamo accumulato parecchio in diverse sessioni. C'è da dire che chiaramente l'orizzonte delle improvvisazioni è assolutamente vasto e inesplorabile per quanto mi riguarda nella sua interezza, e la maniera in cui ci muoviamo è assolutamente su una scia emotiva. È un approccio emozionale che rischia, per cui noi scegliamo anche di tener conto che ci saranno degli alti e bassi. Nel momento in cui decidi di fare una cosa del genere, metti in conto il rischio di fare qualcosa che non sia sempre nelle tue corde o di cui non sei sempre felice.
Quindi, diciamo, si mischia la mancanza di sicurezza a ripetere una canzone già fatta con l'emozione effettivamente di poter fare una cosa, non semplicemente una buona esecuzione, un'ottima esecuzione di qualcosa che già c'era, ma di fare qualcosa che magari verrà fatto in quel momento e sarà una coincidenza fantastica.
Sì, speriamo sia fantastica.
No, certo, ve l'auguriamo ovviamente.
Tra l'altro avete anche un bel sito che raccoglie un bel po' del lavoro fatto assieme, no?
Sì, il sito è parallel.org con un 4 al posto della...
Nella seconda.
Sì, nella seconda, grazie. Sul sito c'è un bel po' di lavoro fotografico fatto da Davide Leonardi, che oltre a occuparsi delle installazioni durante i concerti sta facendo un piccolo reportage di quelli che sono i nostri viaggi. E dal sito si giunge poi ai siti di ognuna di noi. Giulia, per esempio, è in questo momento è all'opera sul suo secondo CD da solista, per cui ha un'attività intensa ed estremamente fitta anche in questo momento. Quindi noi cerchiamo di vederci e di incastrarci con gli impegni personali poi di ognuno di noi.